Goditi potere e bellezza della tua gioventù. Non ci pensare. Il potere di bellezza e gioventù lo capirai solo una volta appassite. Ma credimi, tra 20 anni guarderai quelle tue vecchie foto e in un modo che non puoi immaginare adesso. Quante possibilità avevi di fronte e che aspetto magnifico avevi. Non eri per niente grasso come ti sembrava. Non preoccuparti del futuro, oppure preoccupati, ma sapendo che questo ti aiuta quanto masticare un chewing gum per risolvere un'equazione algebrica. I veri problemi della vita saranno sicuramente cose che non ti erano mai passate per la mente, di quelle che ti pigliano di sorpresa alle 4 di un pigro martedì pomeriggio. Fa una cosa ogni giorno che sei spaventato. Non essere crudele col cuore.
Buonasera da Donatella De Bartolomeis e benvenuti su Radio Raffaella 1, lavoro e dintorni. Per tutti i radioascoltatori che volessero contattarci possono chiamare allo 0825 52 35 65 o inviare un SMS o scrivere un messaggio WhatsApp al 393 0476 075. Inoltre potete seguirci in diretta sul sito di radioraffaella1.com. Questa sera in studio con noi il giornalista Marco Grasso, che abbiamo già avuto modo di conoscere e col quale stasera accenderemo una bella discussione su punti di vista divergenti. Non sai cosa ti aspetta. E abbiamo con noi Paolo Pagliuca, che molti di voi conosceranno perché è stato il preparatore atletico dell'Avellino e da poco ha presentato anche a Montoro stesso un suo libro, Paolo 1, Linfoma 0, un libro che in realtà è ricco di messaggi sociali molto importanti, oltre che di piacevolissima lettura. E con Paolo affronteremo diversi argomenti perché è una persona poliedrica che del suo lavoro, e non parlo solo come preparatore atletico ma anche come insegnante, del suo lavoro ne ha fatto una missione. Lui lavora prima di tutto per passione. E io aprirei proprio con Paolo Pagliuca. E in particolare c'è l'incipit del libro che è straordinario, quando tu racconti di che cos'era il calcio quando tu eri un bambino, di quando scendevi tutto pulitino per andare a messa e poi dopo ti perdevi sul campetto a correre dietro un pallone e ritornavi a casa con gli abiti non più in perfetto ordine come prima, o della prima volta che scavalcando un muro di cinta ti trovasti in un vero campo di pallone. E vorrei ce lo raccontassi tu.
Innanzitutto grazie dell'invito, buonasera a tutti, e saluto tutti i radioascoltatori, non perché è mio parente, ma è un saluto particolare a Marco Grasso. Quindi grazie dell'invito all'editore di questa emittente. Il libro mi racconta in qualche fase della mia vita, specialmente quella molto giovanile, in cui cominciavo in qualche modo ad odorare l'erba dei campi di calcio o dei campi di atletica, soprattutto della passione di un bambino che era quella del calcio, legata al calcio. Non c'erano molti mezzi di comunicazione, quindi come dire, non è come oggi che vedi calcio dappertutto. C'era la radio con i vari radiocronisti che fecero tendenza, e quindi erano solamente loro le vere voci dello sport in Italia e quindi anche ad Avellino. Per noi il calcio era, o meglio, lo sport, l'attività motoria, era un po' a scuola e un po' soprattutto in mezzo alla strada. La strada è stata la nostra palestra e quindi i nostri primi calzoni rotti, i nostri primi incidenti di percorso, le ginocchia sbucciate, i campi polverosi sono stati il nostro pane quotidiano. si andava a scuola la mattina e poi subito a scarpa via con un pallone. Mi ricordo che chi aveva già il Super Santos, che era un pallone molto ricercato, era quello che comandava. Quindi di lì poi è nata la grande passione. A 8 anni ho cominciato a calcare i campi di atletica leggera e poi lì i primi sacrifici, la prima tuta che mi diede il professore Contino della ginnastica alpina, fino a qualche anno fa l'ho anche conservata. E il mio primo allenatore, che è stato Gino Galasso, il professore del liceo scientifico, e lui mi insegnò per esempio il lancio del disco. Insomma, ci sono stati tanti percorsi e quindi tante storie da poter raccontare, casomai non racchiuse in un libro oppure in un altro libro, in un'altra storia, che poi casomai potremmo anche decidere di scrivere. Però sono storie comuni a tanti ragazzi della mia età che oggi, sessantenni, si ritrovano a stare dietro una scrivania e a tentare di diffondere, divulgare ai giovani di oggi le regole di vita, le regole sociali, quelle che un giorno, cioè o meglio tempo fa, erano le regole dello stare insieme, del rispetto degli altri e quindi anche delle piccole scaramucce che poi si faceva pace. Oggi purtroppo vedo molti ragazzini dietro alla PlayStation, dietro al computer, che escono poco. E vabbè, quindi il mio incipit sulle prime pagine del libro sono semplicemente una specie di amarcord, di un rendezvous di quello che è stato e poi mi sono ritrovato a raccontare nello stesso libro.
Cosa consiglieresti a un ragazzo che vuole davvero fare investire tutto se stesso nel mondo dello sport, fino a trasformare la passione in un'attività vera e propria?
Di farlo con amore, di fare qualsiasi cosa che si fa, di farlo con amore. Se la passione è forte, di lasciarsi andare la passione, però senza tralasciare l'impegno che è quello dello studio, che è quello della formazione culturale, perché si può essere talentuosi, si può essere davvero degli ottimi atleti, però poi ci si trova in difficoltà quando bisogna poi esprimersi e relazionarsi agli altri. Di conseguenza la cosa importante è sì avere l'amore per lo sport, per le attività motorie in genere, sportive, però non bisogna tralasciare ciò che è l'impegno quotidiano rispetto a quello che è la propria formazione personale, la propria formazione culturale. Qui entra in gioco un po' il docente, un po' l'ex sportivo, l'ex atleta, che si è ritrovato poi fortunatamente in vari contesti, non solamente della mia città o della mia provincia, ma in altri contesti dove fortunatamente sono riuscito ad inserirmi grazie appunto ad una preparazione che avevo conseguito. Molti casomai hanno dovuto tralasciare, sebbene erano degli ottimi atleti. Io ne ho esperienza di ragazzi che sono stati con me e che poi sono stati costretti a dover lasciare perché non si erano ambientati in una certa città, in taluni contesti, e che quindi si sono trovati male, si sono ritornati a casa delusi, non gratificati, e quindi poi hanno dovuto cambiare completamente le loro grandi aspirazioni. La loro aspirazione era quella di diventare un grande calciatore, un grande pallavolista, un grande atleta. Poi ripeto, le difficoltà ambientali non hanno consentito l'inserimento e quindi hanno demotivato e quindi convinto queste persone a ritornare sui propri passi, ritornare nel paese natio, nella città dove erano cresciuti, dove erano nati, e quindi cercarsi un altro lavoro per sopravvivere. Quindi perciò io dico fare sì tutto ciò in cui si crede, farlo con dedizione, passione e con grande impegno. Qualsiasi cosa, anche temperare una matita, se non la si fa con amore la punta non viene mai bene.
Io ti ringrazio in particolare perché hai sottolineato il non abbandonare l'impegno nello studio e nel costruirsi un bagaglio culturale, perché effettivamente questo, a prescindere, anche se può sembrare inizialmente che non ha niente a che fare con il mondo dello sport in senso stretto o altro, invece ti forma e ti costruisce come persona, dandoti un valore aggiunto e delle frecce in più al tuo arco da giocarti in ogni settore. E io ricordo che anni fa mi colpì una ricerca, mi sembra che venisse proprio dalla scuola di Rizzolati, dove lui sosteneva che un vero campione non è solo essere veri campioni, diventare veri campioni non dipende solo da una questione di muscoli, ma molto dipende anche dai neuroni specchio. Infatti avevano fatto una serie di esperimenti e si era visto che il vero campione riesce ad anticipare anche le mosse dell'avversario, a prevenirle grazie alla funzione dei neuroni specchio, e quindi cultura, neuroni specchio, empatia, motivazione, sono tutti elementi che alla fine concorrono a formare quello che è un campione nello sport come nella vita.
Ma bisogna essere campioni soprattutto nella vita. La cultura, in qualche modo le discipline scolastiche abituano a una, le cosiddette sinapsi cerebrali, no? le cosiddette, cioè i muscoli si muovono perché il cervello che li aziona. Se il cervello è abituato ad avere varie situazioni di conflitto e poterli risolvere in tempo reale, e ciò è dovuto ad una elasticità mentale che è stata allenata, e quindi non solamente il muscolo, ma è anche quindi movimento motorio, gesto motorio, coordinazione, tutto ciò che deriva da una coordinazione mentale di velocità di pensiero, adattamento e risoluzione delle problematiche. Qui poi gestisce anche la situazione relazionale, il carattere dell'atleta, se è appunto un atleta espansivo, se è introverso, se riesce a stabilire contatto, se fa uno sport di squadre, se è uno sport di squadra, se riesce a fare uno sport individuale, se è un attaccabrighe, se è socievolmente adattabile. Quindi molte componenti fanno sì che poi si costruisce l'atleta in sé. Però io dico, prima il cittadino, prima l'essere pensante, e poi viene l'atleta. L'atleta può diventare ottimo cittadino se però ha avuto una palestra, un allenatore che lo ha formato. Se però questo non avviene, deve essere veramente sfortunato. Se ciò non avviene, allora deve essere assolutamente l'agenzia educativa, che per me sono tre le agenzie educative: le viene la famiglia, la scuola e il territorio, il contesto. Se queste tre componenti agiscono positivamente nei confronti del ragazzo, allora noi possiamo concorrere tutti alla formazione di un essere che domani diventerà persona, e quindi civilmente introdotto in un contesto sociale che è appunto rispettoso delle regole. Il rispetto delle regole non è solamente il codice della strada. Il rispetto delle regole è non gettare la carta, avere rispetto degli altri, il significato della sconfitta, tutto ciò che è contesto ambientale. Poi avviene che diventi atleta, ma questo divieni con l'allenamento, con il talento. Diventi atleta professionista quando casomai sei anche fortunato, che capiti nel momento buono, oppure puoi avere il procuratore che è una volpe e che quindi ti riesce ad inserire in una squadra dove quell'anno riesci a fare ottimi risultati e casomai riuscire ad emergere. E sono anche tante componenti che possono decidere della tua vita, come una fortuna, la palla che colpisce il palo va fuori, sei un bidone, la palla che colpisce il palo e va in porta, sei un campione. Ecco, questione di millimetri, però diventa determinante.
Diventa determinante nella vita, ma su una di queste tre componenti che tu hai citato ci torneremo dopo, perché è importante. E io vorrei dare la parola a Marco Grasso, ricollegandomi a quello che Paolo Pagliuca ha detto. Paolo ha parlato dell'importanza come individuo, come cittadino, del bagaglio culturale. Il bagaglio culturale ti dovrebbe consentire anche di leggere un articolo di giornale e non limitarti a quello che tu leggi, ma porti quantomeno delle domande e di valutare le varie sfaccettature di quell'articolo stesso. E anche perché le cose a volte assumono una luce diversa anche in relazione a una parola scritta in più o in meno, o a nell'accostare due frasi che apparentemente non hanno nesso. Tu ti starai chiedendo dove vuoi arrivare. Prima di venire qua ho letto velocissimamente sul cellulare, quindi anche male perché ho problemi di vista, che tu hai condiviso un articolo di Repubblica, se non sbaglio, dove si diceva, da alcune statistiche è venuto fuori che la maggior parte delle persone che vengono assunte lo fanno attraverso conoscenze e non attraverso agenzie di collocamento. In tutto questo dove va a finire la qualità, la preparazione, lo spessore di ogni singolo professionista? Questo era quello che in un primo momento, leggendo sommariamente l'articolo, arrivava.
Sì. Sì, innanzitutto ciao Donatella e buonasera a tutti i radioascoltatori. Sì, è così, è un articolo, diciamo, che può avere varie interpretazioni. Io anche per questo motivo, insomma, l'ho condiviso, anche per vedere quali potevano essere le reazioni, insomma, che suscitava in rete su un argomento che poi è sempre sul quale c'è sempre grande attenzione. Parliamo appunto di lavoro, di occupazione. Beh, diciamo che l'articolo dice sostanzialmente andava a rimarcare l'inutilità o quasi dei centri per l'impiego, che sono appunto degli strumenti, una serie di servizi, insomma, che sono l'ex collocamento, che nel tempo hanno in qualche modo perso un attimino di aderenza al territorio e alle politiche del lavoro, e quindi per vari motivi, varie vicissitudini, non sono più efficaci come lo erano in passato, in molti casi anche perché i ragazzi, anche per motivi di sfiducia o anche di scarsa conoscenza, tendono a farne addirittura a meno, cioè non iscriversi nemmeno a quelle liste, per cui, diciamo, è qualcosa che in qualche modo è uscito un po' fuori dal circuito della ricerca del lavoro, e anche per questo poi nel corso degli anni è stato più volte rivisto, riorganizzato, eccetera. E dall'altra parte, appunto, l'articolo sottolineava come invece fosse più efficace per l'obiettivo del lavoro di trovare occupazione e impiego la conoscenza, l'amicizia o la parentela. E questo devo dire.
Ma di rete, di relazione.
Sì, di rete, sì. Infatti, questo, diciamo, è poi l'aspetto che mi ha incuriosito e che poi ha avuto diverse, come accennavo in premessa, ha avuto diverse interpretazioni, anche se vogliamo in contrasto, perché appunto c'è chi ha detto: ok, insomma, serve la raccomandazione.
I soldi raccomandati,
serve la raccomandazione per trovare lavoro, e lo sapevamo, eccetera, eccetera. Però, insomma, è chiaro che c'è anche questo fenomeno, lo sappiamo bene che esiste il fenomeno della raccomandazione, è inutile, insomma.
Se posso intervenire? uno degli ultimi convegni che ho fatto, dove ho partecipato parlando appunto delle malattie oncologiche, un ragazzo, spiegando poi la mia esperienza lavorativa con l'US Avellino, ha detto: Io ho fatto la mia esperienza con l'US Avellino e siamo saliti dalla Serie D fino a un campionato professionistico, la Serie B, e si è levata una voce dal pubblico e mi ha detto: il raccomandato. E anche io ho detto: sì, è vero, io sono stato raccomandato, perché sicuramente c'è qualcuno più bravo di me, però io poi ho dovuto dimostrare di essere all'altezza. Allora, l'essere raccomandato è sicuramente una segnalazione, però poi devi essere anche in grado di mantenere fede a quella segnalazione, devi anche fare in maniera tale che le tue competenze non facciano rimpiangere di aver scelto un'altra persona. Quindi raccomandato esisterà, ma raccomandato tra virgolette, perché è il segnalato, non è raccomandato. È il segnale, è una persona che si conosce e che quindi si propone, però poi sta a quella persona dimostrare il valore. Se si è brocchi poi raccomandato o segnalato, chiamiamolo come vogliamo, comunque poi viene licenziato.
È sempre un discorso, insomma, delicato e complicato, perché poi è tutto vero quello che dici, però allo stesso tempo ti si potrebbe dire sì, intanto quella persona segnalata ha tolto magari una possibilità a qualcun altro. E poi nel momento in cui si scopre che questa persona non è all'altezza, eccetera, intanto però quell'altro ragazzo che è stato ingiustamente accantonato ha perso una chance che poi non ritornerà. Però...
Io chiedo scusa, ma non sarebbe il caso di fare una di andare ancora prima e fare una distinzione, ok, tra raccomandazione, quindi assunzione per raccomandazione, che sappiamo tutti che cosa vuol dire, che io alzo il telefono, ti chiamo, Marco, ho questa persona, me la devi assumere, per una serie di incroci, di piaceri, di altro, di scambi.
Quindi in questo caso, a seconda della raccomandazione,
stiamo parlando di raccomandazione. Certo. Tu me lo devi assumere.
Certo.
Fosse anche un broccolo che sta lì a scaldare il posto e a rovinarti l'ambiente lavorativo, perché il raccomandato, in genere l'impresa privata lo sa, il raccomandato ti inquina l'ambiente lavorativo, creandoti problemi all'interno che l'imprenditore pagherà caramente. Però la raccomandazione c'è ed è questo, ma non è un numero così rilevante come ci vogliono far credere, perché ringraziando Dio ci sono anche persone che vanno avanti proprio per qualità. E quando si intende per professionalità e qualità, si intende anche quello che Paolo diceva prima, quando Paolo diceva il sapersi relazionare. E allora io mi aggancerei a questo, perché Marco, quando io ti mando un curriculum, tu in base a cosa mi valuti?
Sì, questo è un aspetto importante che poi alla fine è anche alla base dell'articolo cui facevi riferimento tu. La raccomandazione è un fenomeno, come dicevo prima, che esiste e indubbiamente è anche per il contesto di difficoltà in cui viviamo, si è anche progressivamente ridimensionato fortunatamente, e chiaramente adesso c'è una maggiore attenzione rispetto al passato alle competenze, perché appunto se un'azienda ha possibilità, rispetto al passato poteva assumere 10 persone, quindi queste 10 persone ci infilava anche il raccomandato o uno o due raccomandati, e magari ci poteva stare e anche il danno di quella persona veniva in qualche modo limitato appunto dagli altri ingressi. Adesso è evidente che nel contesto attuale un'azienda ne può assumere uno o due, e quindi chiaramente, a meno che non ci troviamo di fronte a raccomandazioni particolarmente forti, come si dice, che poi in questo caso chiaramente conta anche questo, però è chiaro che un'azienda, a meno che non ha appunto dei vincoli, degli obblighi particolari, si guarda bene da assumere persone che non hanno le competenze giuste, perché appunto fa un'assunzione, fa due assunzioni, le fa perché ha bisogno di quella persona, di quel profilo, di quelle capacità, e quindi chiaramente non scende a compromessi assumendo persone perché appunto è in qualche modo è obbligata a farla.
Quindi si guarda più dopo la meritocrazia rispetto a ciò che effettivamente la segnalazione, diversamente però dai concorsi pubblici, dove veramente poi devi avere una competenza. Qui parliamo dell'ambiente del settore privato, non dell'ambiente pubblico. Dell'ambiente pubblico tu accedi per concorso, quindi per titoli, per esami, quindi stiamo parlando di due cose diverse. Non vorrei che si strumentalizzasse che anche nell'ambiente pubblico possa esistere.
Io vorrei spostare proprio il focus, vorrei dire un'altra cosa, al di là della raccomandazione, che è anticultura, tutto quello che vogliamo, però sappiamo che in particolare la nostra provincia ci ha marciato tanto, mo o bene o male è successo, ma non solo da noi, dovunque in Italia succede. Ma al di là di questo fenomeno, che ringraziando Dio sta tornando indietro, ma al di là di questo, quello che io vorrei sottolineare è chi veramente vale va avanti, ci può mettere più tempo, ma va avanti. E quell'articolo che tu hai condiviso, secondo me, conferma proprio questo, anche se il giornalista che l'ha scritto, scrivendo, affiancando a Vabbè, questi sono gli indici, le statistiche.
Si strumentalizza anche per i soliti motivi, insomma, per fare per appunto
esatto,
per
dicendo per... la qualità dove finisce, la meritocrazia dove finisce, tu mi stai dicendo che quelli sono raccomandati.
Certo.
Invece quello che io ti avevo chiesto e ci tengo a sottolinearlo con te perché insomma ci abbiamo fatto un libro insieme certo. sul metodo per arrivare a conquistare il lavoro. Cioè se io ti mando un curriculum, tu come mi valuti, Marco?
Sì, assolutamente, no, è così anche perché questo discorso poi apre il discorso delle reti, dei contatti, delle segnalazioni nel senso buono, cioè perché adesso noi abbiamo strumenti importanti che prima non, che in passato non avevamo, quindi la possibilità di la parola essere segnalati non deve avere un'accezione esclusivamente negativa, in quanto vuol dire entrare appunto in una rete di contatti, riuscire in qualche modo con mezzi assolutamente leciti e semplicemente muovendosi e lavorando di contatti, di conoscenze, di amicizie nel senso buono, si possono captare delle opzioni che magari chi è più pigro, chi magari resta fuori dalla non è attivo in rete, chi aspetta il lavoro pigramente a casa e si lamenta che tutti siano raccomandati eccetera eccetera, è chiaro che ha delle possibilità che chi invece è più motivato, chi invece è continuamente sul pezzo, è continuamente in cerca di occupazione, eccetera, e quindi si muove, quindi si crea una rete di amicizie e di contatti che ruotano attorno magari al settore di cui, al quale lui guarda con interesse, che vede come prospettiva, è chiaro che lui vedrà moltiplicarsi le sue opportunità ed è chiaro quindi che in questo contesto, in questo circuito virtuoso, poi verrà fuori la segnalazione nell'accezione appunto positiva che noi spesso troppo facilmente dimentichiamo, perché poi alla fine la segnalazione negativa o la raccomandazione, peggio ancora, in molti casi sono quasi poi diventati un alibi a chi non crede più tanto nella possibilità di trovare lavoro, a chi magari si è arreso, a chi ha bisogno di una scusa per dire ecco io non posso fare questo, non ce la faccio a fare questo, ma non è colpa mia, è colpa del sistema.
Perfetto, noi rilasciamo un attimo lo spazio alla pubblicità e poi ritorniamo in studio tra raccomandazioni e discussioni varie. Grazie.